ragione.
Mangiare, vivere, bere, scopare.
E quindi sì, siamo, ma non avete i microfoni. Adesso ce li avete, quindi non potete più.
Siamo microfonati.
Siete microfonati, ai noi.
Bene.
Bene, eravamo rimasti venerdì scorso con un annuncio di trasmissione, però non so se poi saremo in grado oppure no.
Sì, in parte sì, era quella lettera del, cioè quella lettera, quell'articolo pubblicato sul Foglio.
Ah, ecco.
Su Formigoni, cioè contro Formigoni.
A firma di De Fantino in persona.
A firma di Camillo Langone. Che
è oltre, è oltre Ferrara.
Di destra, diciamo, cattolico. E vabbè, in realtà la prima frase già dice tutto il senso dell'articolo. Dice: la spina doveva staccarla Carron, non Alfano. Cioè Carron, che abbiamo già citato quando in occasione della sua lettera commemorativa a Martini, è fondamentalmente capo di CL, diciamo, no?
E è il capo porporato.
È il capo, sì.
Togato.
È il capo togato.
Beh, quella è una cosa.
È il capo benedetto.
È religioso, quindi è l'autorità
è
religiosa di CL. Secondo solo al Papa, che è il padrone di tutta questa realtà.
Almeno in maniera ufficiale, poi.
Sì.
Sulla pratica abbiamo visto che c'è qualche difficoltà a tenere tutto insieme.
E comunque insomma, sostanzialmente dice appunto che doveva essere CL, non, cioè doveva essere espulso da CL, deve essere espulso da CL e non solo dal PDL, perché dice ha fatto più danni a CL che al PDL. Questo, diciamo, nelle prime righe, il che insomma se ne potrebbe discutere, insomma, sui danni che ha fatto a CL e Formigoni, tutto sommato, nel senso, poi dipende in che senso.
Ma noi andiamo avanti perché non trattiamo economia, ma
teologia estrema.
Ma esatto. Teologia estrema.
Quindi,
ma lui
nell'articolo dico,
sì,
ci
sì,
sono delle frasi, passaggi interessanti.
Sì, qualcuno sì, diciamo, uno potrebbe essere un po' interessante. Diciamo che lui parla della.
Questo è un cardinale.
Sì, sì, parla del fatto che comunque Formigoni è in
Carron.
Carron.
Carron è un cardinale, sembrano di quei personaggi di Zorro, i cardinali cattivi. Sì. No, il cardinale Carrone,
non Carron,
esatto, che governa con un qualche quei signorotti locali
di Monterrey
in Messico, cattivissimo, questi preti cattivi, che Zorro che lo combatte, un personaggio è molto anche da Dumas, il cardinale Carron, feroce, no?
Anche cattivi da western alla Veracruz,
da western,
esatto, latifondisti,
no? sì dice questo
il generale Carron,
che spara sul popolo, è il fratello, no? Del cardinale Carron, sono
uno cannoneggia il popolo e l'altro
l'altro benedice.
Quindi insomma questo porporato scrive, no, non scrive,
no, non è no. Carron che scrive, è Langone che scrive
che parla per conto di Carron, però
diciamo di sì, comunque so, firma però nome
lui
suo
chiede,
però,
lui chiede
lui dice, per esempio, a proposito di Formigoni, che comunque attacca anche personalmente, dice: il muoia Sansone con tutti i filistei, che da qualche tempo è l'unico programma politico di Formigoni, avrebbe qualcosa di tragicamente eroico se non fosse che i filistei del racconto biblico erano nemici, mentre stavolta sotto le macerie rischiano di finirci gli amici. Che insomma, diciamo, molto cattolica come affermazione, sì. Chiaramente.
Pienamente, proprio.
Pienamente cattolica. Però insomma l'attacco fondamentalmente
si amano come se stessi, diciamo, ecco, amano il loro
prossimo, sì, si amano.
Come
se stessi,
anche tra di loro si amano proprio.
E beh, Formigoni è tipo, cioè, la canzone dei Gabber.
Ma Formigoni
che mi amavo, quello non mi ricordo il titolo.
Eh sì. Ero lì che mi amavo.
Ero lì che mi amavo. Formigoni, secondo appunto l'autore di questo, diciamo, la tesi di fondo è che comunque allontana il personaggio Formigoni dallo spirito di Giussani, che poi è sempre, perché da un lato c'è lo spirito di Giussani, dall'altro c'è la Compagnia delle Opere che fattura. Abbiamo fatto puntate, insomma, su
nell'ordine delle centinaia,
nell'ordine dei miliardi di euro annui. E nell'ordine delle migliaia di aziende coinvolte, e quindi chi è che fa bene o male, insomma, CL è entrambe le cose. Quindi lui dice che, calcando la mano su un aspetto, Formigoni ha creato un danno all'idea.
È un'associazione a delinquere di colletti bianchi autorizzata da questo sistema, perché è chiaro che è un'organizzazione, la Compagnia delle Opere, dico.
Sì, sì, è una lobby potentissima.
Che è diventata un'associazione a delinquere, lo vediamo dal fatto che ci sono delle inchieste
che fioccano quotidianamente, peraltro,
in cui sono coinvolti, c'è un livello di corruzione, il controllo del territorio di tutte le imprese che operano per conto, diciamo, delle commissioni pubbliche, quindi questo rapporto devastante che ha messo in ginocchio questo paese negli ultimi 70 anni, perché è così che funziona dalla DC degli anni 50.
La sua forma scientifica.
La forma scientifica sono 20 anni, perché è debordata per ragioni antropologiche proprio. Ma
sì, poi scientifica.
È di oggi anche la notizia che appunto abbiamo appreso noi fuori. Io vengo da uno scenario un po' fuori dal mondo. Perché
tu dove stai? In un
rifugio antiatomico. No, sono andato a intervistare 007. Wow, che esce il film stasera.
Ma l'ultimo?
Eh sì, esce stasera Skyfall. Quindi sono stato vattato al Grand Hotel a Piazza Esedra, dove c'è il
che poteva succedere,
questa sera apparirà
la guerra termonucleare,
e non ho saputo niente. Sono arrivato qua e
mi hanno detto 4 anni.
Mi hanno detto 4 anni.
4 anni che
per le frequenze televisive, quindi sì. Sono molto attratto dall'evento perché è legato molto al tema centrale della sua attività. Non è
l'attacco al cuore.
È l'attacco al cuore del suo potere mediatico e economico. Ma che ha fatto poi, però io ancora non ho letto. 4 anni. Adesso torniamo subito col Longone. Poi lui ci deve dire delle cose, ma volevo sapere che ha fatto. Cioè, no, io lo so che.
È evasione fiscale, sostanzialmente.
Ma in Italia si va in galera per evasione fiscale? Vabbè, non mi risulta a me.
Infatti non andrà in galera, però.
Pure Al Capone alla fine l'hanno fregato così.
Sì, ma in America infatti la legge è diversa che da noi.
Vabbè, qui
che è un postaccio, però due o tre cose.
Sì, cioè, le tengono ferme.
Le tengono ferme, sennò fine.
No, se vuoi poi dopo ti dettaglio.
Cioè lì hanno arrestato gente anche che fino al giorno prima guadagnava tipo miliardi di dollari ultimamente, no? Quei due tizi, uno che ha tentato di scappare, quelli che hanno fatto il crack, no? Si finisce dentro. Per anni, poi anche secoli alcuni.
Il povero Madoff,
gli hanno dato 300 anni. Insomma. È vero che lì è proprio Sansone che con tutti, sì, i filistei. Tutti i filistei.
Per adesso un Sansone ogni tanto deve pagare.
Esatto, qui però manco quello.
Qui reclusione per frode fiscale, ci informa.
Ah, frode fiscale, non evasione.
No, infatti.
La frode fiscale allora invece viene pulita penalmente. Perché non mi risultava, capito, che noi abbiamo evasione. Perché sennò, ragazzi,
sennò ho governato 20 anni in vano. Cioè, che va in galera per una banale evasione fiscale.
Ha fatto 20 anni di governo per evitare, cioè depenalizzano il falso in bilancio e poi vai.
Non si può fare, peraltro assolto Confalonieri, il fido Confalonieri.
Beh, effettivamente è una persona onesta, va detto, insomma.
Tutto ciò.
Assolto perché è tutto lui il responsabile, insomma. Nel senso che Confalonieri se l'è cantata, tanto il magistrato ha detto io
sono eseguito ordini.
Sì, esatto, Eichmann. Io
eseguivo
degli ordini.
6 milioni, ho capito, mi dicevano di farlo, mica stavo
io l'ho fatto.
A farmi domande. Vabbè, poi ne parliamo in privato di questo.
No, vabbè, comunque,
però questo comunque è una bella notizia.
Sì, sì, sì.
Attesa da decenni.
È curioso che ieri ha detto faccio un passo indietro, chissà perché.
Sempre a pensare.
Forse qualche avvocato ha detto guarda che è finita.
La situazione è brutta.
Beh, certo che non è che.
E poi, beh, sì, ci.
Anche perché ormai se si ricandida crollano le borse di tutto il mondo, cioè succede, capito? Quindi non è un problema italiano,
è
capito?
La famosa farfalla che sbatte le ali.
Esatto,
a Milano.
Ma lui ormai fa una cosa e subito qualcuno telefona da un altro paese, ma che siete, cioè, capito? Quindi noi non. L'Italia
sì,
vive
sull'effetto domino che potrebbe causare.
Esatto, noi siamo una minaccia, un virus che può esplodere qua e là.
Ma chissà se è fonte d'orgoglio questa cosa.
No, però è un dato oggettivo, cioè nel senso che noi siamo legati a tutti a doppio filo, però siamo entrati in un traino adesso osceno, perché è costa vita e sangue di milioni di persone. Credo oltre ogni tollerabilità. Però tutto questo non dipende neanche da noi, cioè nel senso non è questo paese è naufragato, quindi gli altri dell'Europa sono intervenuti, le lobby di potere che governano hanno detto noi non vogliamo cadere con voi, quindi sono affari vostri.
Fate voi. Non per colpa vostra,
esatto,
non per
quindi,
colpa di
quindi ci ritroviamo con questo gioco come il laccio della Cappiagani, come te muovi, tira, no?
Eh sì, è sempre più stretto. Però.
E quindi lui comunque non si sarebbe potuto. Cioè, indipendentemente dalle loro manfrine,
sì,
chiama la Merkel e gli dice: guarda,
è ora di basta.
Capito?
Perché siamo entrati in amministrazione controllata.
Esatto, siamo in amministrazione controllata come nazione, quindi sì. Non si può più fare. E poi del resto, Napolitano, insomma, non ha un uno spessore da statista rinascimentale, no, ecco. Come sognava il buon Niccolò.
No, no, non stiamo parlando.
Non è un principe, ecco, insomma, nel senso più ampio del termine, moderno.
Non
anche.
È Lorenzo de' Medici, ecco.
Ecco.
Non gliela fa, con tutta la buona volontà, non ce la fa.
E manco un Borgia.
No.
Perché almeno dice, sa, un guizzo, 2-3 anni, niente. No, niente.
Che sì.
Quindi è facilmente controllabile. Mi sembra, sai, quei pupazzetti di... Mi fa pensare ai personaggi in plastilina della pubblicità del Fernet Branca degli anni 70, credo che è un po'...
Che poi ritornano indentro.
Esattamente.
Se sbaglio.
Tra quello anche poi il dottore, no, scienziato di Futurama. Insomma.
E poi è quasi uguale allo scienziato di Futurama.
Che
è
nipote di Fry. Dottor Farnsworth.
Dottor Farnsworth. Dottor Farnsworth.
Farnsworth.
Dottor Farnsworth. Bene, allora, invece, allora... Torniamo al nostro articolo.
E torniamo al nostro articolo. Vabbè, diciamo, l'attacco cose... è anche a Formigoni. Per esempio, lui dice non si cura, ad esempio, delle vacanze, gli yacht, sempre l'articolista. Dice: io giudico le parole, le espressioni arroganti e violente che sono l'unico repertorio conosciuto dal campione lombardo della religione dell'amore. E soprattutto dice...
Questo mi sembrava la frase interessante, no?
Che prosegue e dice: io non posso vedere la mia religione trascinata nell'udibrio. Mi dispero se penso a Cristo morto inchiodato per dare una poltrona a un poltronista talmente blasfemo da farsi costruire un grattacielo sulla cui cima farsi fotografare mentre guarda la Madonna dall'alto in basso. Questa
è bellissima. Rileggila, è bellissima. Rileggila, questa è bellissima. Perché allora, intanto spieghiamo di nuovo per chi si fosse messo in ascolto in questo istante. Questo...
Non stiamo leggendo cose nostre,
no, non sono testi, ma è bellissima invece questa
apparsa sul Foglio il 16 ottobre.
Esatto, pubblicato sul Foglio il 16 ottobre. Foglio Longoni si chiama, Camillo Longone.
Camillo Longone, Langone.
Langone, scusatemi, Camillo Langone. Longoni è un esiste, ma è un mio lapsus. Camillo Langone, destra cattolica, ed è uno che ha fede, non Emilio, fede quella proprio vera, senza Emilio. Al contrario, non è un ateo devoto come il direttore del giornale su cui scrive, capito? È proprio un devoto senza ateo,
semplicemente devoto
a suo modo, onesto. Non lo conosciamo, ma su quello che dice lui si richiama alla parola evangelica, proprio, quindi alla radice, e dice questa cosa. Rileggiamola, è bellissima dal punto in cui entra in tema proprio cristologico, no?
Io non posso vedere la mia religione trascinata nell'udibrio. Io mi dispero se penso a Cristo morto inchiodato per dare una poltrona a un poltronista talmente blasfemo da farsi costruire un grattacielo sulla cui cima farsi fotografare mentre guarda la Madonna dall'alto in basso. Che è appunto Formigoni,
l'ha, diciamo, fatto fuori.
E sta parlando di Formigoni,
il che significa che anche lui, come Berlusconi, ha finito la sua carriera politica.
Come si dice, volano gli stracci.
Sì.
Ecco, questo è, questi sono stracci proprio alati.
Alati
come i versi di poeti di ben altra levatura, ma è una minaccia alata. Che pesca poi, prego.
Più che una minaccia, una promessa a questo punto.
Una promessa
di esclusione dai vertici.
Oltre, forse troppo. Insomma, vedremo questo.
No, ma lui è finito.
No, lui è finito, ma insomma, no, questo testimonia appunto quello che è già avvenuto, questa frase più o meno fondamentalmente.
È chiaro,
insomma,
che è tardi.
No, ma infatti è quello il problema.
Dopo 20 anni.
Però
che, insomma, noi non entriamo in questo dibattito perché che ci importa.
Cioè, è dato 16 ottobre 2012.
Noi prendiamo 2001. Atto dei fatti. Sono i fatti che determinano, no? Se no siamo come i nostri avversari intellettuali. Sono loro che vivono delle intenzioni. Io no. Prendo atto dei fatti. Loro per 20 anni non hanno fatto nulla e hanno millantato intenzioni. Cioè, in realtà hanno fatto fatti, come, non in questo senso che invoca Langone.
No,
hanno fatto altro, e quello che dicevi tu, cioè si sono appropriati della Lombardia e non solo, formigonizzando il sistema sanitario con l'obiettivo di mettere in ginocchio sostanzialmente la 194, perché quello è il loro proprio baluardo da distruggere con le testate d'ariete, e con un'operazione che è ben più oscena del fatto che si sono arrubati i soldi pubblici, che già è, ma l'uso osceno dell'obiezione di coscienza, quello è il tema più grave.
Sì, anche la vampirizzazione del servizio sanitario pubblico, cioè comunque tutto questo a scapito della sanità pubblica.
Il creare dei sistemi controllati da loro mediante la delega che lo Stato fa del servizio sanitario pubblico a enti privati, e quindi vengono rimborsate le prestazioni, però lì l'omino che va, la signora, il signore, la ragazza che va, va alla ASL, cioè si serve di un servizio pubblico, poi lei non sa se è diretto direttamente fornito dallo Stato o passa per le vie di un industriale della sanità, come è ovviamente l'operazione. Allora tutti gli ospedali non pubblici presso cui si va a finire sono costruiti con la catena morale che li aggioga, e cioè che tu lavori
se sei così.
E questo vuol dire che la percentuale di medici obiettori ovviamente è altissima. Nei reparti ginecologici, ovviamente, no? dove si interviene, e questo crea dei problemi. Non lo risolve il problema, perché è chiaro che si va in altre regioni, si può andare in Francia, si può andare in Svizzera, per chi può ovviamente fare questi viaggi.
Mettono
i bastoni fra le ruote, e millantando ovviamente ragioni morali che nulla hanno a che fare con un paese laico dove una legge stabilisce cosa si fa o cosa non si fa, punto. Soprattutto il problema è che l'obiezione di coscienza non c'entra niente in questo caso, perché un medico che fa il servizio di interruzione di gravidanza, che è un chirurgo, un medico chirurgo, no? Può fare obiezione nel 1979, perché dice: io ho vinto un concorso e sono diventato un medico chirurgo su una base etica degli anni 60, adesso mi avete fatto una legge che io però non voglio applicare, e allora scusate, ma non posso. E quello è rispettabile, se quello è un cattolico che dice di no, il nostro sistema è un po' meglio proprio per questo, perché ti consente di farlo, ma deve essere ragionevole questo. Dopodiché, passati anni, nella fattispecie 35,
tutti quelli che si sono laureati dopo
ormai sono tutti usciti, quindi chiunque sa che se fa ginecologia sa che deve prestare un servizio, e che quindi la sua coscienza deve essere messa al di fuori di questa operazione. Può fare tante altre cose, perché non è che c'è solo la ginecologia nella medicina, cioè ci sono gli ortopedici, i neurologi,
la scelta è vasta,
l'oculista, puoi fare quello che vuoi. Quindi non è che uno sta in fissa proprio, no? Poi perché tutti i cattolici fanno i ginecologi? Adesso io non voglio pensare male, no? Però mi vengono anche dei pensieri un po' così infantili.
Ah beh, certo.
Voyeuristici. Sto scherzando, ovviamente, non c'è nessuna fonte di nessun genere, però è curioso. Perché tutti i maschi cattolici fanno i ginecologi? Perché ci ritroviamo che in Lombardia il 90% dei ginecologi sono cattolici, e dove mettono le mani? Ma che
sarà un caso.
Ma che morale perversa! Che fanno poi nel privato? Noi.
Beh, nel privato spesso hanno i loro ospedali privati dove praticano
funzioni. Esatto, guarda caso, sono loro stessi a prezzi salati, lo facevano, l'hanno sempre fatto. Quindi, allora, a parte questo, che è tutto da dimostrare, stiamo facendo un po' di ironia, ovviamente, per sdrammatizzare, certo. Perché purtroppo la situazione è talmente oscena, bisogna avere un po' di ironia, se no ti pigli il mal di fegato per questa gente che non vale la pena, insomma. Però vanno combattuti con tutte le forze. Ma si può combattere anche, anzi, molto con l'ironia, perché l'ironia aiuta, alleggerisce e non
fa male.
Non fa male e non modifica minimamente la nostra durezza, anzi, la accresce. E noi vi assicuriamo che siamo veramente duri nel combattere questo orrore. Questo dell'obiezione di coscienza, quindi, che è un problema della sanità lombarda formigoniana, e gioca su questo fatto. Cioè, oggi un medico che sa benissimo, un chirurgo ginecologico, cosa ha come obbligo, perché la prestazione di un medico, come sapete, prevede un giuramento molto specifico, in cui, e più delle regole, ovviamente, perché il giuramento è antico, insomma, ci sono stati degli aggiornamenti, però quello, i principi etici sono classici, e quindi tu devi fornire un servizio. Se proprio non puoi farlo, fai un'altra disciplina. Quindi ammettere l'obiezione di coscienza per l'interruzione di gravidanza nel pubblico Non è possibile, non è, è idem con le farmacie.
Certo.
Semplicemente si piglia il farmacista cattolico, si prende un farmacista laico, un, scusa, un, come si chiama? Un quelli assistente del farmacista, come si chiama? Un commesso della farmacia laico, giovane, e vende lui l'oggetto, lui non lo tocca, perché questi cattolici si devono pure ricordare che quando gli fa comodo, no? Allora no, no, blocchiamo tutto, l'obiezione di coscienza. Però quando loro non potevano toccare il denaro nel lontano Medioevo, non è che si sono, hanno bloccato le banche, ci hanno solo messo gli ebrei che diciamo, tanto chi se ne frega,
il lavoro sporco lo fanno loro.
Lo fanno loro perché sono, sono dei cidi, sono dannati, non hanno speranza, sono là dannati proprio, si sono, hanno detto il suo sangue ricada su di noi, quelli c'avevano il testo del Vangelo, dicevano questi sono dannati, quindi, che toccano il denaro no, che cambia, cioè non è che gli cambia niente, allora siccome noi no, allora lo facciamo toccare a loro, e allora fai così, c'hai la farmacia, piglia un laico, ovviamente non direi, o se no cambia anche la dicitura della farmacia,
o altre religioni, insomma, così, sì, sempre
no, no, dannati. Lascerei prendere qualunque religioso, prendi un ragazzino laico, o perlomeno uno che non gliene frega niente, lo dà lui il preservativo, la RU486,
o quel che è.
E quel che è. Quindi ricordiamoci questo quando ci incontriamo con il farmacista obiettore, con il ginecologo obiettore, usiamo questi argomenti profondi sulla loro, bisogna parlare della, perché bisogna conoscere la religione cattolica, perché siamo circondati e se parliamo con argomenti solidi, usando ovviamente le loro contraddizioni, perché loro vivono da 1970 anni di contraddizioni, dando per scontato che sono che entrati in contraddizioni anni, sì, poco dopo che era morto. Capito? Cioè, appena morto è successo che. Allora, bisogna avere una conoscenza, ci dovete ascoltare, perché questo è il nostro obiettivo. La nostra trasmissione è di sostegno a questo, e poi, ovviamente, procedere autonomamente, approfondendo, perché noi diamo così delle suggestioni per così per alludere ai problemi, così, ma il tema è immenso, ognuno deve. Però bisogna essere sempre preparati. E perché non bisogna rispondere come viene istintivo fare, assolutamente bisogna dialogare, aprire una conversazione, rispettare la fede alla radice, prima di tutto, perché quello comunque crede il tizio con cui abbiamo a che fare, magari una persona, perché ogni singolo poi ha una sua umanità, se ci parlate non è che
ecco, cioè, a colpi di
esatto, quindi uno poi ci parla, un conoscente, uno che sta seduto davanti in treno, in una cena capita di fare una al bar.
Le occasioni sono molte.
Sono tante che quando ci capita di parlare. Allora, aprire, generalmente si blindano e non danno, diciamo, risposte, perché molto spesso il cattolico medio è totalmente sprovvisto di conoscenze di bibliche,
pura quotidianità,
qualche informazione elementare da catechismo, quindi cadono in contraddizione facilissimamente. Dica.
Ci chiamava un ascoltatore farmacista.
Ah.
Che? Per salutarci e per dirci che comunque non c'è obiezione di coscienza per le farmacie.
No, lo so, però loro la vorrebbero.
Certo.
Io forse ho omesso di dire che non c'è, però parlavo del tema. Sì, il loro sogno è. Però. Prego.
Sì, stavo. L'idea sarebbe quella, insomma, di
è quella di creare, esatto, anche questo fronte. Però c'è un'obiezione occulta. Adesso mi corregga se sbaglio, perché non sono assolutamente un addetto, il nostro ascoltatore. C'è un'obiezione occulta, perché so che la RU 486 è molto complessa da reperire, al contrario, no?
Infatti quella si prende comunque in ospedale, credo,
hanno fatto in modo di non farla arrivare alle farmacie, no?
Sì, insomma, cioè, anche perché l'iter credo che sia insomma, non complessissimo, non, insomma prevede un...
Ok, non gli tocca a loro.
Esatto.
Però all'estero non c'è l'ospedalizzazione, no?
All'estero è meno complesso, è tutto meno complesso che da noi, per questo come per altro.
In Francia, credo, dove...
Sì, in Francia è il posto dove è più sviluppata come utilizzo. Comunque adesso poi arriverà...
Adesso arriveranno delle altre informazioni. Delle altre
tu informazioni comunque dall'altra
aggiungiamo...
parte.
Aggiungiamo in finale. A questo punto... che appunto ne chiede direttamente le...
Però scusa, volevo dire, chiudo io la frase su questo... Ecco, non sono i miliardi rubati e tutta l'organizzazione, cioè quello è il danno enorme, ma è la perversione della moralizzazione delle cliniche, degli ospedali, dell'assistenza, della malattia. Poi non entriamo sul merito del dolore, la terapia del dolore. Noi siamo gli ultimi in Europa, l'ho letto l'altro ieri, non sì, so, sì, mi è arrivata una mail, io mi arrivano 70.000 informazioni, perché poi mi iscrivo dove
che devi non fare riesco anche a leggere. Come Chomsky devi macello. Creare un gruppo di lavoro e di filtraggio.
È beato lui, però insomma, massimo rispetto. E quindi uno dei danni più gravi di questa conquista in questi 20 anni è stato proprio l'aver creato un sistema che, pure se lui se ne va, ci vogliono 30 anni per ripristinare un equilibrio, perché quella gente che comunque ha dei posti fissi negli ospedali e che fa lì, cioè cambia la regione, cacci, capito? Hanno creato un problema enorme.
No, ma che poi c'è pure, prego, diciamo, prosecuzione più che altro. Il discorso è anche che c'è un sistema capillare di gestione delle promozioni del potere, per cui non è che questi sono, sì, magari ce n'è uno che, o due, una minoranza comunque sinceramente credenti, però è tutto carrierismo comunque. L'interfaccia che l'utente si trova davanti è uno che non fa certe cose perché non farebbe carriera. Che
assolutamente. No, ma infatti quello. Ma io non so i numeri.
Tra medioevo e aziendalismo.
Assolutamente.
Che forse
bravo, esattamente questo. Cioè,
mix peggiore.
Mamma mia, si è impressionato.
Su 100 obiettori, 95 sono, diciamo, sottomessi per poter fare carriera e se ne fregano, e sono quelli che poi in privato fanno ben altro, e 5 invece magari sono proprio sicuramente onesti, però quello sei disonesto, perché allora non fai il ginecologo, cioè se c'hai 40 anni, se ti sei laureato e sapevi benissimo che, quindi non mi rompere, quindi nessuno è assolto, non
per quanto voi crediate assolti,
tutti coinvolti
per sempre,
esatto, questo sui medici obiettori, mi dispiace, ma poi il problema dei cattolici nell'attività pubblica è un problema grave, gravissimo, perché su questo, in questo caso il danno è terrificante, perché è sui corpi, quindi è proprio fisico, cioè è visibile, devasta una società, colpisce la donna in un modo storicamente noto da quanto?
Sempre più 70.000
anni.
Beh, insomma, è la forma attuale,
è la forma
poi prima,
arcaica, cioè, perché purtroppo, no, da 10.000, perché è l'agricoltura che ha distrutto tutto e ha creato le condizioni per un certo tipo di rapporto uomo-donna nuovo. Nessuno ha la responsabilità, è successo 10.000 anni fa. Poi qualcuno ci ha marciato e ci hanno costruito
impalcature teoriche.
È la più alta e la peggiore, quindi la più schifosa è proprio, guarda caso, quella cattolica, che è la più violenta in assoluto. C'ha degli eredi.
Ah, sì.
Che però sono suoi figliocci.
La matrice è quella.
La prole è tanta, tanta.
Dicevamo, scusa, ci siamo perduti su un passaggio.
No, parlavamo degli obiettori. Insomma, adesso diciamo eravamo arrivati in conclusione comunque di quest'articolo, quando ne invoca di fatto le dimissioni. Insomma, dice ancora oggi, in quest'autunno, Formigoni è membro dei Memores Domini, che sono i laici di CL. I laici consacrati che fanno promessa di povertà e castità, ma se devono dare simili esempi, è meglio che d'ora in poi promettano di organizzare orge con ragazze e champagne. E poi dice ancora oggi, Formigoni ha come padre spirituale Carron, capo di CL. Dice: non dico altro, non voglio dire altro. Quindi dice, nomina proprio Carron e dice:
chiede che, insomma, dice,
sì,
ci pensi lui, no? Lo invita.
È un appello diretto, insomma.
Lo invita. Un appello
a Carron per spellere Formigoni, comunque, ma no, tardivamente. Cioè, molto, molto di più. Questo è a livello proprio schettino. Abbandonano proprio.
No,
insomma, è vergognoso tutto questo, per quanto più o meno nobili siano le, come dire, motivazioni personali, teologiche, religiose, quello che è. Comunque siamo nel 2012, cioè, Formigoni quanto tempo fa è stato messo il primo mattone del Pirellone bis?
Sì,
è 20 anni, questa è la quarta legislatura,
quindi sono
20 anni.
Che è praticamente finita, insomma, 6 mesi prima si è dimesso.
Io non so quanti gli ascoltatori sono stati a Milano negli ultimi mesi, ma io una settimana fa uscendo dalla stazione si vede, è finito praticamente, hanno tolto anche l'ultima gru che c'è.
Il pirellone nuovo?
Esatto, l'oggetto megalomane di cui parlava l'articolo, che è più alto di tutte e che quindi lui dalla cima...
Ci ha messo un'altra madonnina.
Si è fatto fotografare, che era se stesso, e quindi ha osato superare la madonnina di Milano. E quindi gli hanno rinfacciato anche questo gesto di megalomania.
È la hubris.
Che bello, quello è bellissimo. Quello penso, quella è una frase, quella è un anatema.
Eh sì, questo è
l'anatema,
sì,
proprio.
Sì, questo è scritto in un bel linguaggio.
Un linguaggio
da dotto.
Dunque, invece, adesso siamo in attesa di avere notizie proprio di Carron.
Ce l'hai tu?
Biografiche? Sì, c'è un sito di Cardinali.
Non so, è Wiki Vatican, qualche cosa.
No, non eravamo
pronti.
Oddio, non mi ricordo, perché io ce l'ho memorizzato e ci clicco e mi si apre e ci sono tutti i cardinali. Devi cercare, aspetta, fammi pensare, collegio... aspetta.
Cardinalizio.
I cardinali elettori. Scrivi elenco dei cardinali elettori e lì ci sono tutte le bio dei cardinali.
Vai, vediamo.
E comunque
ecco lì, ma su Vatican.va.
Ah, ce l'hanno anche lì, sì. Ma non so, perché io ho un altro sito che è più approfondito. Questo è un po' pochino...
Questo è per tutti.
Questo è per tutti. Quello,
capito? Ce n'è uno che ci sono... un vero appassionato fetish.
Esatto, io sono fetish e quindi conosco e questo è molto più. Vabbè, però questo ci serve per introdurre adesso, mentre arrivano le notizie. Poi lui si prepara bene il dettaglio. E invece noi, allora, tu che hai lì?
No,
volevo solo parlare del sino, del...
No, qui c'è alcuni commenti a quello di cui in fondo abbiamo parlato l'altra volta, insomma, non è sul sinodo.
Questi sono alcuni commenti?
L'altra volta parlavamo delle celebrazioni del Vaticano II e roba così.
Allora proseguiamo, poi dopo andiamo ai cardinali, intanto che lui si prepara. No, va bene, era previsto questo.
Ce n'è uno su un articolo che è uscito appunto su un librino, in realtà dello scorso anno, su questo accordo di Metz, che è stato un evento che a margine, insomma.
Ma siamo sicuri che Carrone è un cardinale?
Ma sì. È elettore?
È elettore o c'ha o è over 80? È vescovo, che cos'è? Guarda un po'. Potrebbe mica, cioè non è detto che...
Magari è un semplice studioso di aramaico.
No, minimo un vescovo. Minimo. Il vescovo in realtà è la carica massima, il cardinale è un'altra cosa. Comunque il vescovo, quello è un trucco. Il cardinale è una costola dei vescovi da curia. Non c'è nessuna... I cardinali non esistono nel Vangelo.
No,
ci sono i vescovi,
no? Sono i vescovi.
Poi ne parleremo di quale cioè l'abbiamo già accennato, ma adesso poi diremo.
Comunque non risulta.
È un vescovo, però. Neanche vescovo. E che è un prete, basta. Neanche un vescovo.
Manco vescovo.
Vabbè,
ma.
Presbitero è un prete.
Carron è solo prete?
Ah, non è neanche un vescovettino? E c'ha? Otta?
Ecco perché lo confondete con i vescovi, perché il 18 settembre 2012 è stato nominato padre sinodale della 13ª assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi.
Carron. Però, scusa, è padre sinodale e non è un
però
vescovo.
Qui dice della 13ª assemblea generale ordinaria, che vuol dire, ne fanno una all'anno?
Il sinodo dei vescovi l'ha inventato Paolo VI, quindi è una cosa recentissima, ed è stato creato da Paolo VI con l'idea di continuare a tenere viva la vocazione conciliare che si era creata dopo il Vaticano II. Ovviamente non ha nessun potere, perché è solo consultivo, cioè il Papa parla, ascolta i vescovi che si riuniscono in questo sinodo e li sente, dopo fa quello che vuole. Fa un documento di cui noi parleremo. Stiamo solo annunciando che noi adesso siamo in attesa. Non so se è già uscito pubblicato, mi pare che già è stato pubblicato, ma ne parleremo nella prossima puntata, che a questo punto non è venerdì, perché avvisiamo i nostri ascoltatori che venerdì noi non ci siamo, perché
perché c'è teatro in diretta, poi daremo tutte le informazioni,
sì.
Organizziamo una cosa a Trastevere. E allora 26, che giorno è venerdì prossimo?
Il 2,
sì, quindi il 9. Bene, ci vediamo, ci sentiamo, anzi venerdì 9 di novembre,
e parleremo del sinodo dei vescovi, di che abbiamo appreso è stato presieduto da Carron. Ma noi parleremo del documento, perché era un sinodo sull'evangelizzazione in particolare come tema, e quindi noi ci riguarda molto da vicino, specie al sottoscritto che si occupa prevalentemente di questo. Quindi,
e di lotta all'evangelizzazione.
Esattamente, quindi
resistenza all'evangelizzazione.
Beh, quello è il tema, insomma.
Peraltro, visto che il tema sempre ti riguarda, hai saputo che abbiamo la prima santa.
Sì, no, ne parleremo anche di quello, ci sto lavorando, però è delicato, però è una storia complessa.
In ogni caso Carron è anche docente a contratto all'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Vedi un po'. Possiamo andarci a parlare. Senta, io volevo fare l'esame di che insegna?
Teologia.
Generica?
Teologia?
Di teologia, sì.
Ah, teologia generica. Interessante. Quindi
a Milano.
Noi il 9 torneremo con questo, diciamo, documento pubblicato dal Sinodo dei Vescovi, che è il risultato del Papa che ha parlato, ha ascoltato i vescovi, ognuno ha i 5 minuti che gli pongono, poi viene tutto rimesso insieme, il Papa elabora accogliendo quello che ritiene giusto accogliere e no. Noi non sapremo mai nel dettaglio cosa non è stato accolto,
perché noi non sappiamo quello che il vescovo dice al Papa, sappiamo quello che alla fine il Papa...
Quindi, cercheremo di scoprirlo anche questo, vedremo, cercheremo di scoprirlo indirettamente.
Beh, sì,
cosa non è stato accolto, diciamo, a posteriori, ecco, perché non abbiamo assistito. Poi parleremo anche della nuova nomina, non so se anche non oggi, ma della nomina dei nuovi 6 cardinali, perché bisogna raggiungere il numero di 120 fissato sempre da Paolo VI.
Era l'altro ieri, mi pare. Sono una porta sfortuna, no?
Uno è il cardinale Rai
che si occupa di televisione.
No. No, no, è indiano. Infatti, ah, Rai è indiano. Cardinale Rai, io sono
Bhajavan Punga Rai.
Esattamente. E si chiama così, insomma, Rai, però è cardinale Rai, quindi
Papa indiano.
Papa indiano sarebbe spettacolare. Papa Rai sarebbe
Papa Rai, sì.
Che poi, insomma, non, prima o poi accadrà anche
diventa
questo.
Finalmente si congiunge esplicitando
anche perché il primo presidente degli Stati Uniti di colore, seppure molto molto blando, c'è stato.
Del resto la persona più importante dell'India è italiana, quindi potrebbero concedere...
La persona più importante d'Italia si è
esatto, quindi il nuovo Papa, perché ormai ci siamo.
Si vendicano così.
No, non credo.
Insomma, penso sia difficile. Non credo.
Però parleremo anche di questo, nel senso che poi quando parleremo dei nuovi 6 cardinali inizierà una lunga serie di trasmissioni in cui affronteremo il collegio degli elettori. Ci stiamo lavorando...
Questo perché, insomma, noi
perché prima o poi ci sarà il conclave.
Così.
Ci vogliamo preparare al conclave.
Stiamo avvicinando al conclave. No,
esatto.
Così. Propiziatore.
Un anno, due anni, non si sa, 3 anni, però insomma.
Comunque prima o poi se ne farà un altro.
Beh, quello
speriamo che, insomma, non batta il record di, mi sembra, Leone XIII, 93, 95, non mi ricordo, è morto. Controlla un po'. È un
è dura, vabbè, ma ormai insomma è complicato, anche perché nel momento in cui, diciamo, perdono
Leone XIII c'è arrivato e poi
lui c'è arrivato e morto.
Poi comunque non era
non è stato tenuto in
papa
vita
mediatico.
95
è il
anni.
Primo papa ripreso dai Lumière della sì. storia, ma basta, è stato solo ripreso pochi minuti, fine.
Si è visto questi francesi che
in diretta televisiva,
lui ha salutato.
93, avevo detto bene, vero? 93 anni morto.
Sì, però non è stato trascinato, mantenuto.
No,
in vita,
perché
fino
non c'era nessuna tecnologia.
Appunto.
No, ci ha vissuto proprio lui a 93 anni.
L'ha dimostrato.
Però è il
che...
papa del mitico Tonico Mariani. Di cui
bravo.
Un giorno dovremmo parlare, no, per forza.
Accenna.
Allora, una delle prime sperimentazioni che si faceva di bevande energetiche eccitanti con contenuto di cocaina, appunto, parliamo degli anni
80, fine 800.
Fine 800.
80 dell'Ottocento, certo. Parliamo di Leone XIII.
E diciamo, tra gli sponsor più importanti
di questo Tonico
Mariani,
questa
bibita, vera bibita a base di cocaina, c'era lui, Leone XIII. Quindi poi
sulle pubblicità,
sì, sui volantini, manifesti.
E lui diceva, assumendo questa bevanda alla cocaina, che si sentiva bene.
direi.
E ha vissuto fino a 93 anni. Questo è il tonico Mariani, meraviglioso.
La beve lui, la bevo io.
Esatto.
Il quale tonico Mariani comunque è uno, praticamente è uno dei precursori della Coca-Cola, cioè non è una cosa.
Ecco Evo, perché la Coca-Cola nasce.
Ecco Evo e era molto più.
Attenzione.
Il vino Mariani fu particolarmente apprezzato da due papi, esatto. Anche Pio X.
Anche Pio X dopo, che gliel'ha suggerito.
Il primo ne fu così entusiasta che lui insignì di una medaglia d'oro speciale.
Esatto.
Questo per il vino o per il tonico? Perché in generale, per entrambe. Come...
Ricordiamo perché la cocaina non era illegale, semplicemente.
Sigmund, c'è scritto un libro. Sopra.
Esattamente, quindi insomma.
Anzi, era... ancora no, ancora non l'aveva scritto. Quindi sarebbe stata legale ancora per molto.
E quindi un papa è stato sponsor di una bevanda alla cocaina. Proprio apparendo in fotografia nei dépliant dell'epoca, sì, le trovate anche online.
Mariani Wine, cercate
Mariani Wine, Leone XIII. Ci sono delle. È divertentissimo.
Va bene.
Bene, quindi abbiamo accennato cosa faremo. Parleremo adesso. Invece
adesso saremo rosi dall'ansia di questo conclave per tutti i prossimi mesi.
No, faremo delle puntate dedicate proprio a vedere chi sono i cardinali elettori. Vedremo anche nel dettaglio quelli che usciranno a breve, perché c'è un'età massima, e quindi poi attenderemo
varie ipotesi su che succederebbe nuove, se venisse eletto questo.
Qual è l'età massima?
Per essere eletti.
Sì.
80?
80 mi sembra hanno stabilito.
Sì, no, giovanissimi.
È stato ritoccato da Wojtyla, controlla, perché poi ne dobbiamo daremo tutti i dettagli, perché hanno fatto delle modifiche negli ultimi 30 anni che...
Cioè Wojtyla ha fatto...
Perché ci sono tre tipologie, diciamo, di cardinali, capito? Quindi quelli eleggibili sono solo un tot. Alcuni non entrano neanche in conclave, sono proprio i rincoglioniti.
Gli inaffidabili. 78.
Ah, 78 hanno abbassato, ecco, hai visto? Infatti, per cui avevo sentito
l'ondata di Renzi, il post Renzi, ringiovaniamo,
faranno papa rottamatore primo
sicuramente,
papa giovane, capito? Che beh, ma bei tempi quando c'erano i cardinali di 14 anni, 16 anni nel XVII secolo.
E Borgia, appunto, diciamo, quelli nascevano cardinali.
A 14
in
anni.
In tre giorni cardinali, dal nulla.
Non erano previste particolari.
Oh, torniamo invece così per chiudere le puntate della volta scorsa sui commenti del Vaticano II.
No, più che altro
cioè sui 50 anni.
In questi brevi minuti, diciamo.
Perché in questi giorni si celebrano i 50 anni del Vaticano II, i 50 anni di 007 e i 50 anni di Diabolik. Lo ricordo che sono queste tre ricorrenze tutte a ridosso di una settimana o l'altra.
Scegliete, insomma.
Scegliete quale vi interessa di più.
Diabolik.
Certamente.
Noi votiamo Diabolik.
Assolutamente.
E poi Bond.
E poi Bond.
Però ci sta più simpatico di Diabolik.
Questo è...
Senza dubbio.
È noto. Quindi... Che ci dici?
No, diciamo cioè, che appunto che era uscito questo un articolo, insomma, che commentava un libro sull'accordo di Metz, che è un episodio poco noto, che è avvenuto nell'agosto 62, quindi prima dell'apertura del Vaticano II.
Questo perché è dovuto al fatto che hanno scritto dei libri in virtù di questa celebrazione, sono state pubblicate varie opere che hanno fatto un po' il punto, no? A 50 anni dal Vaticano II. Sono stati rieditati i volumetti di Alberigo, che è il massimo conoscitore e studioso del Vaticano II, con tutta la sua, diciamo, equipe. Sì, esattamente. E poi sono stati pubblicati altri volumetti, e in particolare due volumi. Uno interno del Vaticano, che io avrò domani, di cui parleremo, perché sto preparando un articolo per Micromega, quindi ne parleremo poi a marzo adesso, insomma. E l'altro anche che io ho, che è quello scritto da questo storico della Chiesa, che si chiama De Mattei, che è della fondazione Lepanto, e quindi insomma i nostri ascoltatori possono immaginare. In questo libro, peraltro 650 pagine, quindi ne parleremo tra breve. No, sono tutte e due da 600 pagine, cioè ho bisogno di un po' di tempo per lavorarci.
Per metabolizzarlo.
No, beh, ci sto scrivendo. E comunque ne parleremo, tanto sono argomenti che non scadono. Però lui ci dà una piccola anticipazione, vero?
Diciamo che qui il libro è scritto da un francese, Madiran, che è l'accordo di Metz tra Cremlino e Vaticano, che è edito niente meno che dal Borghese, e appunto c'è introduzione e postfazione di De Mattei.
Perché lui riprende questa cosa all'interno del suo volume, parlando proprio dello scenario degli anni 60. E dunque?
E quindi praticamente parla di questo accordo che appunto precede l'apertura del Vaticano II dell'agosto del 62 tra il cardinale Tisserand, che ovviamente in quanto cardinale rappresentava il Vaticano, e Monsignor Nicodemo, che viene descritto come che era un agente del KGB, poi viene descritto come tale. E l'accordo fondamentalmente si basava sul fatto che non... diciamo viene desunto anche dal fatto, oltre al fatto che è stato che
questo
che
lo dicono
noto,
loro,
questo lo dicono loro, che è un accordo secondo il quale il Vaticano, diciamo, non avrebbe condannato esplicitamente il marxismo come nei documenti precedenti, tra cui il sillabo, per esempio, perché comunque era un concilio, insomma, perché quello precedente era il Vaticano I, che insomma all'epoca era un po' più severo il giudizio, insomma.
Quindi l'accordo segreto era: se tu fai così, io ti prometto che, cioè,
nessuna condanna formale in cambio di,
dunque, in cambio fondamentalmente dell'accesso al concilio stesso, diciamo in qualità, in qualche modo, di orecchio occhio di ortodossi. Quindi diciamo era quello che su Civilization è il diritto di passaggio, diciamo così, forse.
Credo, cioè, noi autorizziamo
la presenza
degli osservatori, se però non viene fuori dal concilio. Loro sostengono questo accordo
abbia
garantito per conto di Roncalli, perché loro l'obiettivo di questa ala cattolica è demolire, diciamo, la santità di Roncalli, sostanzialmente. Sono quelli che lo considerano
un pericoloso sovversivo.
Sì, la Lefebvriana lo ritiene sede vacante da quando c'è stato Roncalli, il Vaticano, no? Loro, Lefebvre riteneva la sede vacante, non riconosceva da dopo Roncalli, diciamo, i pontificati, perché avevano demolito, e loro sono su questa linea. Quindi loro dicono: ci siamo messi d'accordo, se voi non condannate il comunismo, e noi autorizziamo
la presenza.
E loro sostengono che l'accordo è stato fatto da questo Nicodemo, che è in realtà un agente del KGB, che aveva infiltrato molte, diciamo, organizzazioni anche cattoliche, specialmente qui a Roma era pieno di spie, perché c'erano tutte le varie organizzazioni religiose delle chiese orientali, la chiesa ungherese, la chiesa romana,
Russicum,
ovviamente, esatto. Russicum è un famoso film e anche libro, prima di essere un film, in cui un po' c'è questo clima che in parte è quello, vedete, la storia è poi romanzata, ma è esattamente quello, perché la battaglia si è combattuta anche infiltrando, cosa che non ha nulla
007 di... insegna,
esattamente, siamo negli anni
di 007.
Sì, infatti 50 anni si dice anche 007 come il concilio, quindi
sì, siamo pieni
piena guerra fredda.
Il libro infatti
in questo libro, diciamo, viene avanzata l'ipotesi che questa è l'origine del
51-52 i primi di Jan Fleming
della teologia della liberazione, qui nell'articolo, appunto.
Esatto, poi loro dicono: siccome questa condanna
dice l'ambiguità, non c'è stata... l'ambiguità proseguita anche con Paolo VI ha aperto la strada e i cavillosi distinguo tra la filosofia marxista e la prassi sovietica, e quindi diciamo la distinzione anche tra marxismo e comunismo, e quindi il riconoscimento di uno statuto filosofico in qualche modo, di fatto ha aperto la strada alla teologia della liberazione, che ovviamente è vista come...
Quindi loro dicono: ve l'avevamo del Vangelo detto e non ci avete voluto ascoltare, dicono, capito? La conservatrice tradizionalista estrema destra dice: lo sapevamo che sarebbe finito così, vedete? E ora siete dovuti correre ai ripari, perché due pontificati, Wojtyla e Ratzinger, sono di distruzione
di tutto questo,
così. Esattamente, di questo morbidume verso il marxismo, che poi dove sarà?
Boh.
No, c'è, nel senso che effettivamente non c'è una condanna, anzi c'è, però è perché non erano stupidi e dicevano...
Era una necessità tattica, non strategica.
Certamente, quindi questi sono stolti perché sono tridentini.
Però adesso...
Ma immaginiamoci soltanto se non fosse cambiato nulla, no? E quindi ci sarebbe stato al posto di Roncalli un successore in totale continuità con Pio XII e così via. Quindi con oggi vedremo un tizio che esce con il baldacchino, la tiara, il triregno, la tiara, il triregno con i tre ordini e la croce, pesa 6 tonnellate, i flabelli come Nabucodonosore, identico, i flabelli, la sedia gestatoria che passa di domenica, questa scena. Loro dicono portata che questa è una mano, cosa meravigliosa, portata a braccia da i porporati,
e già derisa da Belli,
la nobiltà, sì, paonata, già derisa da Belli,
che definisce il triregno un suppliso.
Esatto, il triregno è il suppli che ci hanno in testa, se leggete Belli questo, no? Poi se andate su Google, fate Pio XII fotografie, ce ne sono alcune bellissime, in, ovviamente in pompa magna.
Eh certo, assolutamente. Capito?
Ecco, non sarebbe cambiato nulla, e quindi una scena di questo genere ovviamente cosa avrebbe prodotto? Certo, i seguaci radicali ben contenti, ma una distanza abissale,
ancora più siderale di quanto,
certamente, perché non mai avremmo visto, se non ci fosse stato il concilio di Roncalli, un papa come lo stesso Wojtyla, che è vero che distrugge tutto quanto, però la sua facciata è totalmente conciliare. No, no, ma si avvicina ai bambini in vestito di bianco e basta, senza nessuna pompa, e scende lì, gioca e fa tutta una serie di cose che l'immagine ieratica di Pio XII non prevedeva, perché se tu poi fai questo è finita, che diventi un qualunque. Pure Hitler baciava i bambini, pure Roosevelt, pure Kennedy,
Hitler, no,
chiunque,
realtà, bambini,
no, lui prende i fiorellini, ci sono documentari bellissimi che sorride con i fiorellini nel 36-37, insomma. Assolutamente, i bambini ovviamente biondi.
Beh, certo,
perché la gioventù hitleriana, forse Ratzinger. No, Ratzinger era, chissà se l'ha visto a 10-11 anni, non credo, non risulta.
Agli atti non risulta. Va bene.
Bene, quindi abbiamo finito.
Sì,
ci avevamo altre cosine, ma le diciamo poi tra due venerdì. Va perché bene. Noi non ci vediamo. Abbiamo ribadiamo che non ci saremo, e che ci saremo venerdì prossimo con i cardinali, il concistoro, il sinodo. Parleremo di
venerdì 9, quelli che aspettano il.
E poi avremo delle musiche speciali, perché ci sarà una ricerca accuratissima sui cardinali che nel corso degli ultimi 600 anni sono stati anche musicisti, perché ci sono stati grandi preti che hanno composto musiche. Così. Sentiremo un po', andremo a vedere e a sentire che sentimenti sonori produce l'essere un cardinale del 600, 700 o un vescovo, perché avevano questo vezzo, molti erano anche musicisti e poeti.
Va bene.
Ma noi ci occupiamo della parte musicale,
ovviamente. È tornato anche il nostro musicologo, per cui ci risentiamo venerdì 9 di novembre. Venerdì 2 appunto sarà una giornata speciale per noi, ma ve ne parleremo nei prossimi giorni. Un saluto a tutte e tutti, ci risentiamo fra pochissimo con il giornale radio.